Domenica 28 dicembre, domenica della Santa Famiglia e della famiglia di ciascuno di noi. Do lettura della prima lettura presa dal libro del Siracide, un libro dell'Antico Testamento, scritto 150 anni prima di Gesù. E in questo brano ascoltiamo un po' i comportamenti in casa quando questi sono sani e corretti. Dal libro del Siracide, il Signore vuole che il padre sia onorato dai figli. Ha stabilito il diritto della madre sulla prole. Chi onora il padre espia i peccati. Chi onora la madre è come chi accumula tesori. Chi onora il padre avrà gioia dai propri figli e sarà esaudito nel giorno della sua preghiera. Chi onora il padre vivrà a lungo, chi obbedisce al Signore dà consolazione alla madre. Figlio, soccorri tuo padre nella vecchiaia, non contristarlo durante la sua vita. Anche se perdessi il senno, compatiscilo e non disprezzarlo mentre sei nel pieno vigore, poiché la pietà verso il padre non sarà dimenticata, ti sarà computata a sconto dei tuoi peccati. Ecco, qui viene messo fortemente in rilievo che il comportamento che i figli hanno verso i loro genitori ormai anziani si trasmetterà di generazione in generazione e a loro volta i loro figli avranno verso i genitori anche loro cresciuti in età, avranno gli stessi sentimenti, lo stesso rispetto, lo stesso amore che appunto noi abbiamo verso i nostri cari anziani. Quindi ecco, di generazione in generazione si trasmette questo clima di famiglia, di rispetto, di tenerezza, di fortezza, di solidarietà. Ora un brano dalla seconda lettura, presa dalla lettera di Paolo ai Colossesi. Anche questa ha un tono molto pratico. Ascoltiamo. Voi mogli, state sottomesse ai mariti, come si conviene nel Signore. Voi mariti, amate le vostre mogli e non inaspritevi con loro. Voi figli, obbedite ai genitori in tutto, ciò è gradito al Signore. Voi padri, non esasperate i vostri figli, perché non si scoraggino. Bene, ecco, sono raccomandazioni molto pratiche, con un linguaggio di 2000 oltre anni fa, però fondamentalmente un linguaggio sano che perdura di generazione in generazione. Forse noi avremmo usato parole più lievi, tuttavia per un sano equilibrio in casa a volte bisogna anche usare parole piuttosto forti. Bene, dopo tutto questo ascoltiamo il Vangelo. Secondo Matteo. I magi erano appena partiti quando un angelo del Signore apparve in sogno a Giuseppe e gli disse: alzati, prendi con te il bambino e sua madre e fuggi in Egitto e resta là finché non ti avvertirò, perché Erode sta cercando il bambino per ucciderlo. Giuseppe, destatosi, prese con sé il bambino e sua madre nella notte e fuggì in Egitto, dove rimase fino alla morte di Erode, perché si adempisse ciò che era stato detto dal Signore per mezzo del profeta: dall'Egitto ho chiamato il figlio mio. Morto Erode, un angelo del Signore apparve in sogno a Giuseppe in Egitto e gli disse: alzati, prendi con te il bambino e sua madre e va nel paese di Israele, perché sono morti coloro che insidiavano la vita del bambino. Egli, alzatosi, prese con sé il bambino e sua madre ed entrò nel paese di Israele. Avendo però saputo che era re della Giudea Archelao, al posto di suo padre Erode, ebbe paura di andarvi. Avvertito poi in sogno, si ritirò nelle regioni della Galilea e, appena giunto, andò ad abitare in una città chiamata Nazaret, perché si adempisse ciò che era stato detto dai profeti. Sarà chiamato Nazareno. Sì, ecco, abbiamo ascoltato la descrizione di questa emigrazione compiuta da Giuseppe e da Maria, portando tra le braccia, stretto al proprio seno, il bambino Gesù, dalla terra di Israele all'Egitto. E questa emigrazione, o se volete fuga in Egitto, fu dovuta al fatto del sistema spietato messo in atto dal re Erode, che sopprimeva chiunque potesse diventare nel futuro un contendente al trono al posto della sua discendenza e dei suoi figli, così come facevano gli imperatori romani, che per assicurarsi il discendente, come discendente al trono, la propria prole, eliminavano tutti gli eventuali contendenti. Così Giuseppe e Maria sono in fuga, attraversando quella terra di cui sentiamo parlare tanto in questi giorni, la striscia di Gaza, e si recano in Egitto, fuori dal dominio del re Erode, e lì saranno stati ospitati e avranno fatto dei lavori per avere anche qualche provento, per provvedere ai bisogni della vita, finché un giorno furono avvertiti che il re Erode era morto ed ora era possibile rientrare in Israele e di nuovo a percorrere quella striscia di Gaza, salendo verso la propria patria. E non si fermarono a Gerusalemme, perché vennero a sapere che al posto di Erode ora regnava suo figlio Archelao, il quale aveva ereditato lo stesso atteggiamento da dittatore del padre. E quindi, per evitare tutto questo, si recarono ai confini della terra di Israele, quella verso il Libano, in quella cittadina chiamata Nazaret, dove poi Gesù crescerà. Ecco, tutto questo racconto è così attuale, quotidianamente sentiamo parlare di attraversate del mare o del deserto, di gente che cerca libertà, che sogna un lavoro, una vita migliore, oppure che fugge da un tiranno. Ora, tutto questo è per noi una sollecitazione ad essere umani ogni qualvolta ci troviamo a trattare del problema dell'emigrazione. Umani, realistici, non basta il pio pensiero che siamo tutti fratelli, questo deve diventare atto concreto. E vedere il futuro verso cui siamo inoltrati vederlo come ricco di speranze nuove, un futuro dove si realizzeranno sogni nuovi, proprio attraverso quei movimenti umani che oggi ci creano preoccupazioni, ma è attraverso questo tribolio che noi ci discudiamo a ciò che ci chiederà il futuro, perché la vita è un pellegrinaggio. Questo è il punto, se la vita la intendiamo come un regnare seduti su un trono che è stato finalmente raggiunto e ci si illude di una stabilità, verremo completamente sconfitti, bocciati, delusi da questo attaccamento al dominio delle cose, al dominio del tempo. Il tempo non si lascia dominare, il tempo scorre. Ed ecco allora, amiamo la famiglia, curiamola, la pace familiare, curiamo la quiete familiare, la concordia familiare, però non chiudiamo mai la porta per rinchiuderci dentro un momento pensando che questo momento possa essere il nostro punto di arrivo. Invece continuiamo a camminare passo dopo passo, aprendoci ai nuovi richiami che sulle prime ci sembrano un disturbo, ma è passando attraverso queste prove che noi ci discludiamo quello che è il futuro. Anzi, noi percorrendo il cammino, questo futuro lo evochiamo, lo chiamiamo a venire verso di noi, mentre noi andiamo verso quel futuro. Volevo concludere questa breve omelia ricordando una pratica molto bella che purtroppo è andata in disuso e forse noi sacerdoti, che a nostra volta siamo spesso vittime della tentazione di fare del nostro ministero un punto d'arrivo, quindi quasi un trono dove possiamo gestire e tenere tra le mani un po' tutte le funzioni del cammino spirituale e a volte anche del cammino materiale, rievochiamo quella pratica che era più viva nell'antichità, nel Medioevo, quando la vita era più rustica, era meno calcolata, era più a tu per tu con la terra, col tempo che scorre, ed è la benedizione della famiglia fatta dal padre e dalla madre. E noi possiamo trovare anche in internet, battendo semplicemente benedizione della famiglia operata dal capo famiglia o dalla madre o dal padre, un'espressione del genere già vi mostra tante forme con cui questo è stato messo in atto. Ci sono preghiere molto semplici eppure molto vive, e questo possibile, augurabile anzi, in particolare la domenica, e quando si ritorna dalla messa, oppure il sabato sera come attesa della domenica, la cena del sabato sera, ma ogni momento è quello giusto secondo le condizioni, prendendo in una ciotola un po' di acqua, su quest'acqua si può fare il segno della croce con il dito e si può proferire anche un'espressione molto semplice: ti benedice Signore quest'acqua perché diventi fonte di grazia per la nostra casa. Poi si fa il segno della croce partendo appunto dal papà e dalla mamma, i figli assieme, poi dopo il papà o la mamma elevano una preghiera, oppure tutte e due. Io ne leggo qui proprio da internet, da un sito che ha Parrocchia Valdocco, ma sono tante delle offerte. Il papà dice: Signore, in forza del nostro battesimo ti consacriamo la nostra casa e la nostra famiglia perché diventi luogo di incontro col tuo amore. Io ho detto nostro battesimo, ma è più proprio dire: Signore, in forza del nostro matrimonio, del sacramento del nostro matrimonio, ti consacriamo la nostra prole, la nostra casa, perché diventi luogo di incontro con il tuo amore. E la mamma aggiunge: Tu che entri a porte chiuse, spalanca i nostri cuori all'accoglienza piena tra di noi, alla preghiera dell'ascolto profondo, facci scoprire la tua presenza nella nostra famiglia. Quindi si procede pregando l'Ave Maria, il Padre nostro, e poi con un rametto, un ramoscello, oppure anche semplicemente intingendo le dita nell'acqua benedetta, si sparge quest'acqua. Oppure ciascuno si accosta a questa ciotola, intinge la sua mano e si fa il segno della croce. Dopo ci stringe tutti assieme la mano e si dice: Evviva la nostra famiglia. È una formula. Voi con la vostra fantasia senz'altro ne potete costruire delle molto più belle, più sentite, molto più attuali secondo il momento. Però ritroviamo questo gesto sacro che è il capo famiglia, ossia il papà e la mamma, benedicano i loro figli e la casa. E poi questa stretta di mano forma quasi di una corona che dice appunto la solidarietà. Bene, con tutto questo l'augurio di terminare il percorso di questo anno, ormai giunto al termine, e di prepararsi ad accogliere il nuovo anno, il nuovo percorso che saremo chiamati a compiere nell'anno nuovo. Nessuno di noi lo conosce nelle forme concrete, ma camminando, mentre si cammina, il sentiero si chiarisce davanti a noi, perché mentre noi camminiamo verso, c'è chi cammina verso di noi e ci si incontra lungo il cammino. Andiamo in pace.